E do un caro benvenuto a Giovanni Conti che ci è raggiunto in studio per il Voi che sapete.
Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Dunque, oggi parleremo di educazione.
Martino, ho detto Davide, scusami. Ma è lunedì, scusami.
Dunque, oggi parleremo di educazione e formazione musicale. Quali generi, questo è il titolo. Partiamo dunque dal presupposto che il percorso di apprendimento per uno studente interessato alla musica classica possa contare su un'infrastruttura didattica molto sviluppata ai suoi bisogni. Sono molte le scuole di musica presenti sul territorio, soprattutto per quel che riguarda l'insegnamento superiore, se vogliamo il salto verso una direzione professionale. È abbastanza intuitiva. Se questo è il caso per il jazz, per la musica classica, un po' per il jazz anche, la stessa struttura non è applicabile per altri generi musicali. Un piccolo percorso, se pensiamo alla musica popolare, alla musica etnica, pop, rock, blues, molto altro. Dunque, come colmare questa lacuna, se così la si può definire? Siamo dunque qui in compagnia di Luca Medici, che saluto, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio.
Buongiorno. E il nostro ospite collegato al telefono è un insegnante ed è il presidente della Commissione Musica della FEBATI, Elio Felice. Buongiorno.
Buongiorno a voi anche da parte mia.
Insomma, il problema è un problema, credo che sia Luca Medici sia Elio Felice sentiate entrambi. Magari lo vivete su fronti diversi, sicuramente lo vivete su fronti diversi. Iniziamo da Luca Medici, l'istituzione scolastica, diciamo il punto di riferimento, il conservatorio, nei confronti appunto di una formazione che tiene conto evidentemente di un percorso classico e lo sguardo verso qualche cosa che potrebbe essere o forse è un desiderio di inclusione nel percorso formativo.
Sì, dici bene Giovanni, nel senso secondo me il problema di genere, adesso siamo qui a parlarne, però se dovessi pensare a quante volte nell'arco di un anno scolastico penso al problema di genere, nella nostra scuola di musica io non me lo sono posto francamente moltissimo. Perché questo? Perché la scuola di musica è un ecosistema e in questo ecosistema c'è di tutto. C'è chi fa un percorso prettamente legato a autori storici, c'è chi fa musica da film, c'è chi fa altre cose. E per questo per me non è, in fondo il genere, mi piace pensare, è un'etichetta che noi adulti abbiamo usato per avere più facilità nel parlare della musica che pratichiamo. Però dal mio punto di vista c'è bella musica e non ha un'accezione che sia del Novecento, che sia del Settecento, che sia del Seicento, a me francamente questo non è così importante.
Certo, Elio Felice, pensando all'esperienza propria, all'esperienza personale e poi quella di uomo impegnato anche appunto a livello bandistico dove il terreno è stato in passato molto fertile, lo è ancora e costituisce per certi versi il primo passo verso una formazione ulteriore da parte delle giovani generazioni. Questo problema come lo sente?
Ma dunque, a livello personale, trovo che quando ci si avvicina alla musica si varca una porta d'ingresso di un mondo che non si conosce, ci si trova poi nella migliore delle ipotesi su un vastissimo terreno di gioco ed è così che la si vive almeno nei primi anni, con entusiasmo, prendendo le misure di tutto quello che la situazione, il contesto offre. Nel mio caso specifico è proprio stato il mondo della banda che mi ha dischiuso tutte queste porte e questi generi, la conoscenza verso questi generi. Poi è chiaro che la formazione, cioè acquisire dei rudimenti, alfabetizzarsi, dunque imparare a praticare e a conoscere veramente il lessico e i valori di quel mondo presuppone che si percorra una determinata strada e quella è lì appunto, è lì il tema, secondo me.
In un'era in cui praticamente ogni musica che sia mai stata registrata è accessibile con un click, è naturale che forse anche gli interessi musicali delle persone, potenziali studenti, riflettano questa varietà crescente. Nella vostra esperienza, questo si riflette nella realtà. Iniziamo magari da Luca Medici.
Si riflette, sì, gli allievi arrivano magari qualche volta con qualche richiesta, però anche qui, cioè, trovo che, come diceva Elio, la funzione di questo repertorio è anche una funzione che si deve inserire nella tabella di crescita di un allievo. Faccio un esempio molto pratico, ma perché lo swing è un bellissimo linguaggio, fantastico, però presuppone delle competenze ritmiche che non sono scontate per nessuno e di conseguenza sarà difficile poter pensare di affrontare quel tipo di musica in un momento in cui stiamo affrontando i rudimenti della respirazione, dell'impostazione, dell'arco, della tecnica pianistica, insomma.
Sì, se prendiamo per esempio il caso... Prima volevo dare la parola a Elio Felice, riguardo l'argomento.
Sì, allora, la cosa interessante nel mondo delle band, che alla fine è un po' diciamo l'occasione di praticare musica d'assieme, è che è molto codificato adesso anche tutta l'edizione delle musiche, per cui è possibile trovare da un grado 0,5, che vuol dire il primissimo anno in cui si fa strumento, fino su alla categoria che si chiama eccellenza, che è quella delle bande quasi professionali, ecco, è possibile trovare versioni adeguate dei Pirati dei Caraibi più che non di tutto quello che, diciamo, la musica commerciale anche propone. Dunque è certamente di nuovo possibile accedere a qualcosa che è adeguato al nostro livello e che può darci quel giusto stimolo per poter anche avere poi delle visioni di progresso, di progressione verso una maggiore soddisfazione. Alla fine si è davvero contenti di quello che si fa se si raccolgono i frutti del proprio impegno anche personale, no?
Se pensiamo ad esempio il caso di un giovane interessato a avere un percorso professionale in un genere non classico o jazz, quali sono le soluzioni che si prospettano anche, cioè diciamo la responsabilità cade a vostro avviso più sullo studente per affinare la sua formazione, quindi facendo capo alle strutture, alle istituzioni esistenti per poi adattarle al suo bisogno, o sono forse le istituzioni musicali a dover tener conto maggiormente della varietà di interessi di questi giovani?
Luca Medici.
Allora, ho fatto parte di questo gruppo di lavoro nazionale sul programma Talenti, che era un programma che si sta sviluppando, che parla sì di musica classica, ma parla di jazz pop rock, parla di musica popolare e parla di musica bandistica. E devo dire che se su quello che è il percorso classico, il percorso jazz, tutto si è abbastanza velocemente allineato con una serie di tabelle, di punti di riferimento forti, sul mondo della musica popolare questo è un po' più difficile, perché forse manca a livello nazionale un movimento che possa raggruppare più attori sulla scena attivi nell'ambito dell'insegnamento. Se io penso quanti nella nostra scuola di musica fanno musica popolare o come tema principale la musica popolare, penso che non sono tantissimi, e per non dire che forse anche nessuno. Se penso invece con invidia a cosa succede in Svizzera Interna, non so, in Siden, la scuola di musica di Siden, per esempio, ha una classe di musica popolare, che è bellissimo perché presuppone tutta una serie di educazioni che noi tendiamo a, non dico bypassare, ma a sottovalutare, tipo l'improvvisazione, tipo l'ascolto, tipo la capacità di interiorizzare delle forme musicali precise. Quindi tocca a me, tocca a te, adesso improvviso, io faccio la base, e questo è sicuramente un tema importante per una scuola come la nostra, l'improvvisazione, la capacità di suonare senza uno spartito davanti. Questo è uno dei grandi cambiamenti che intendiamo portare avanti.
Luca Medici, a proposito della musica popolare, a livello nazionale manca un po' di consapevolezza dell'importanza di questo patrimonio, e dico forse. Dall'altra, per quanto riguarda la situazione puramente svizzera, siamo penalizzati dal fatto che ognuno ha le proprie tradizioni, e la tradizione svizzero-tedesca si può allargare anche là dove lo Schweizerdeutsch prende degli accenti diversi, chiamiamoli così. Nella Svizzera italiana non so quali siano le problematiche, ma sicuramente è un problema da affrontare.
Sì, io penso che è un tema, cioè quanti bambini, giovani in Ticino praticano la musica popolare nostra. Io penso che Non voglio sapere la risposta, cioè mi spaventa a dire la verità.
No, sì, certo, abbiamo delle eccellenze nel campo corale delle voci bianche, diciamo, più di una sul territorio del cantone, ma sì, sappiamo bene che frequentano altri repertori.
Sì, volevo ancora mettere la parola a Elio Felice, chiedere la sua opinione, perché se la responsabilità, tornando alla domanda originale, se la responsabilità dello studente cioè è una responsabilità dello studente o dell'istituzione quella di esporre, di dare una varietà di curriculi musicali differenti?
Ma lo studente in ogni caso farà delle scelte, per esempio del professore più che non della scuola, eccetera, eccetera. Per cui noi come istituzioni possiamo essere aperti, possiamo leggere i bisogni, possiamo offrire delle risposte, poi se sarà piuttosto un approccio d'autodidatta perché non ci sono le risposte desiderate oppure vengono cercate altrove, o se sarà all'interno delle nostre istituzioni che si trovano queste risposte, quello è davvero l'evoluzione che vogliamo far subire anche al nostro sistema formativo. Per tornare alla musica popolare, a settembre c'è stata questa bellissima festa federale a Bellinzona e lì si è proprio visto una miriade di palchi e un'infinità di esecutori che in fondo mettevano a frutto già la loro formazione e si sono tutti comportati da musicisti affermati, nel senso bellissimo vedere come qualche anno di scuola di musica, di insegnamento permette poi davvero di entrare in una dimensione di pratica che alla fine io, per esempio, che ho vissuto quasi interamente queste tre giornate, l'ho proprio misurata come un'idea di salute globale, cioè proprio ho visto delle persone stare bene e penso che è lì in fondo che attraverso i generi diversi, attraverso la nostra pratica musicale vogliamo tendere, questo immagino io, sì.
Abbiamo sentito il brano intitolato di Niederdörfler, composizione di Markus Flückiger, interpretato dallo stesso allo Schweizer Örkli con il suo complesso chiamato Rampas. Ho scelto questo ascolto perché Markus Flückiger è docente universitario di Schweizer Örkli alla Hochschule für Musik di Lucerna. Troviamo dunque un esempio di musica popolare ad un livello accademico, e questo potrebbe magari aprirci altre considerazioni.
Sicuramente. Altre considerazioni che volevo fare a partire con Luca Medici. Ecco, se noi pensiamo alle generazioni, alle nostre generazioni, alle generazioni che precedono quelle attuali, la formazione anche di coloro che poi sono approdati a generi diversi, al jazz, al pop rock e via via così, è passata attraverso una formazione classica, diciamo così. Le cose poi sono mutate, sono nate delle scuole di jazz, sono nate scuole di musica moderna che hanno accompagnato, diciamo così, anche da momenti propedeutici, cioè da persone che non conoscevano la musica, a essere dei musicisti attraverso percorsi meno classici. Luca Medici, secondo te questo cambia le cose? Cioè il musicista che ha fatto un percorso classico e poi, come diceva Elio Felice, fa la sua scelta, è differente dal musicista che approda a questi generi saltandoci dentro, insomma, senza avere uno sguardo su ciò che è il passato, su ciò che è la formazione classica nel senso più tradizionale del termine?
Allora, può darsi che siano, a fronte di un'esperienza diversa, sia un po' l'approccio sia un po' diverso. Ma mi piace pensare anche qui che in fondo formare significa abbattere le barriere. E quindi anche andare a una altissima specializzazione troppo in fretta alla fine impoverisce quello che è un approccio musicale, un approccio anche culturale alla musica, perché alla fine sì, il virtuosismo va bene, però è una forma di comunicazione, e se voglio comunicare bene in fondo devo essere sensibile, devo essere aperto, devo essere in grado di sintonizzarmi con dei linguaggi che magari non sono prettamente il mio, cioè... E questo penso che sia veramente il punto centrale, cioè riuscire a dire non c'è un solo genere, non c'è un solo percorso, cioè alla fine ognuno, noi dobbiamo aiutare i nostri allievi a trovare la loro strada, di conseguenza metterli nella situazione di esplorare per poi un domani fare delle scelte più precise.
Certo, Elio Felice, sulla base di quanto diceva Luca Medici, forse, e mi corregga se sbaglio, il mondo bandistico è il rovescio della medaglia, cioè i giovani approdano nel contesto delle bande, imparano ad approcciarsi alla musica attraverso un repertorio che evidentemente non è quello classico, ma poi se vogliono fare delle scelte diverse e quindi percorrere una formazione anche professionale, devono confrontarsi con il classico.
Sì, è il rovescio della medaglia, ma è interessante che io ho potuto veramente scartabellare degli schedari anche molto antichi della federazione bandistica e constato che ci sono dei nomi, si è rivelato veramente un percorso adatto anche, cioè è stata la porta d'ingresso, come dicevo inizialmente,
certo,
per una varietà di persone, cioè per delle persone che poi hanno seguito qualunque varietà di musica, di genere musicale che interessava loro. E per cui io torno a dire, questa formazione di base, questa idea di dare dei rudimenti e mettere sulla strada giusta, cioè senza degli errori, per esempio, di impostazione, senza proprio, ecco, in modo, con tutti i crismi necessari per non avere degli ostacoli anche nella progressione dell'apprendimento del proprio strumento, alla fine dà il massimo grado di libertà per potersi poi muovere in qualunque direzione. Alcune persone restano nel mondo bandistico, altre ci sono transitate, altre lo misurano per i limiti che ha e per il potenziale che ha. Cioè, è veramente un terreno, secondo me, molto, molto aperto, molto anche, chiaramente per me resta molto interessante. Potrei citare, qua ci tengo veramente a farlo, al di là delle mini bande, di tutto il movimento giovanile, abbiamo una banda dei veterani che mette in campo dei soci attivi che sono persone che magari si trovano già in pensione da 20 anni. Ecco, abbiamo suonato la marcia Gandria, che è stata composta nel 1939, e la maestra ha chiesto: ma chi c'era già? E una persona ha detto: io avevo 6 anni, io avevo 2 anni. E queste persone sono lì col loro strumento e hanno praticamente abbracciato una vita e la musica durante la loro esistenza intera. E questo trovo portentoso, trovo quasi il punto d'arrivo per chiunque si agita attorno all'idea di far qualcosa di bello con la musica.
Elio Felice, la sua esperienza all'interno del mondo bandistico è ampia, lo sappiamo. In breve, può tracciarci un profilo di come è cambiato negli ultimi decenni il modo di proporre l'approccio alla musica all'interno del contesto delle bande, del nostro cantone?
Ma allora, bisogna dire che è aumentata la consapevolezza che il tempo libero dei nostri giovani è occupato all'inverosimile e dunque non è più la banda, quella proposta che va di là dal calcio e completa le ore che non sono di scuola, che non sono di vita familiare. Per cui si è cercato di dare un taglio interessante e si è abbassata anche l'età d'entrata, per cui per esempio tutta l'idea delle mini bande, il fatto di poter fare musica da assieme, di migliorare anche proprio i connotati di questo percorso formativo bandistico va un po' in quella direzione di dire noi ti offriamo qualcosa che è una prepagata per la vita, vedi, misurala, vedi se ti interessa. La formazione di base è diventata da 3 anni di 4 anni, per cui adesso si diventa ufficialmente socio attivo di qualunque filarmonica facendo un esame cantonale dopo 4 anni di formazione, vuol dire fra i 12, 13 fino a 14 anni. In seguito c'è questo accompagnamento durante i primi anni di attività, durante i quali appunto all'interno del sodalizio si incontrano poi persone di qualunque età, questa è anche una caratteristica molto forte delle nostre filarmoniche, c'è proprio un'intergenerazionalità enorme. Questi primi anni sono anche accompagnati da quelli che chiamiamo ancora corsi di perfezionamento che hanno degli obiettivi stesi a livello federale. Riteniamo che accompagnando, diciamo, durante la scuola del post-obbligo diamo le premesse di crescita e di maturità parallele proprio allo sviluppo fisico, allo sviluppo mentale delle persone, per cui dopo lì veramente la libertà è la scelta di continuare o di non più proseguire nella banda, scegliere altre cose, è davvero fatta con condizioni di causa. Questo è un po' lo sforzo che si è fatto negli ultimi anni. Devo dire che il mondo bandistico ticinese conta sempre all'incirca 2000 soci attivi e il numero di persone in formazione di base, nel momento del baby boom eravamo a 700, siamo adesso comunque ancora attorno ai 200, vale a dire un 10% dell'organico che possiamo contare nelle nostre varie filarmoniche, un 10% è ancora in formazione, secondo me è una buonissima è un buonissimo dato ancora, abbiamo un 10% che sta preparando il futuro delle nostre bande.
Ecco, io volevo riallacciarmi all'ascolto di prima per tornare, appunto, dicevamo, estendere la struttura didattica musicale a generi che per loro stessa natura vengono da un contesto differente. Prima abbiamo sentito lo svizzero Erkli, che in quel caso è suonato dal docente universitario di Lucerna. Quindi musica popolare alpina insegnata a un livello accademico. In un certo senso potrebbe essere un po', ci si potrebbe domandare, si tratta ancora di musica popolare se viene insegnata in una struttura da cui non proviene? Allo stesso modo si potrebbe anche chiedersi, per esempio, generi come la musica pop, il rock, che hanno un po' sono nati in opposizione, se vogliamo, al sistema, all'establishment, e quindi portarli all'interno di una struttura, se vogliamo, classica, con livelli educativi tradizionali, si perde qualcosa? Comincio con Luca Medici.
Ma secondo me no, non si perde, cioè, nel senso, è un dare ancora più profondità probabilmente a quello che si fa, no? Anche qui sarebbe interessante capire in che forma possono contribuire a continuare ad innovare una scena musicale. Perché se penso per esempio alla musica popolare ticinese, alle bandelle praticate chiaramente da gente di una certa età che si è tramandata questa passione per via orale, per imitazione, vi dico, in fondo riuscire, non dico avere un master in quello, però a poter trattare la musica popolare locale, nostra, ci permette anche di proiettarla nel futuro per non perderla, perché magari chissà un domani, tra 20 anni, questo modo di fare non sarà più ricercato, non sarà più interessante per qualcuno e noi avremo perso un'occasione per mantenere vivo il nostro patrimonio.
Sì, pongo la domanda allora anche a Elio Felice.
Sì, io ho vissuto qualche mese fa una bellissima settimana proposta dal Centro di Dialettologia e di Etnografia, in cui appunto per celebrare, ricordare l'acquisizione del fondo Leidi, sono intervenute diverse persone che si occupano di strumenti della musica popolare nel mondo, e ho trovato davvero davvero bello vedere questa eterogeneità di soluzioni per poter fare musica e di proprio alla fine di generi. Per esempio c'erano queste trombe naturali che dicono: beh, non vogliamo piegare gli armonici che suonerebbero naturali al nostro orecchio, li vogliamo mantenere così come sono centrati nella sonorità di queste nostre trombe antiche. E lì è tutto un mondo che secondo me è difficile fare rientrare in un gabarit, in un percorso, ma che va proprio, cioè un po' come se va definita il percorso del Corno delle Alpi, del Corno delle Alpi naturale, dello Schwitzerurgeli con 10 bottoni, quello con 12 bottoni, è veramente una varietà enorme che va difesa secondo me. Mi viene in mente una cosa che ho letto a proposito di Castelfidardo, della nascita della fisarmonica, lì, dell'industria della fisarmonica, dove dicevano: sì, però in fondo adesso noi, tutta la nostra musica è passata attraverso questo strumento, abbiamo perso tantissimo. Dunque è anche bello se salvaguardiamo le piccole realtà così spontanee che ci sono, senza appunto necessariamente standardizzarle.
Siamo quasi in chiusura, il tempo è sempre tiranno. Luca Medici, andiamo verso la conclusione. Quali potrebbero essere a breve e concretamente dei passi da fare?
Ma sì, intanto tematizzare all'interno delle scuole di musica una maggiore apertura dei programmi, quindi tutto quello che è improvvisazione, tutto quello che è esplorare strade che non stiamo percorrendo con grande tenacia. E secondo me cercare di portare anche a una condivisione maggiore di questa musica popolare tra i locali e i non locali. In fondo il Canto Ticino è una terra che fa vivere fianco a fianco tante culture diverse. Certo. Sarebbe bello, per esempio, un messaggio di inclusività, ma anche di integrazione, in cui la musica popolare è un tema per scambiarci il nostro vissuto e per accettare il vissuto diverso dal mio.
Certamente, un incontro anche tra tradizioni etniche diverse, una sorta di festival di musica etnica per incominciare a sensibilizzare sul discorso. Elio Felice, le ultime parole a lei.
Sì, ma penso che la formazione, anche proprio la dimensione della formazione continua di ogni singolo nostro insegnante, può migliorare la sensibilità anche verso le inclinazioni, verso le aspettative dei loro allievi, delle loro allieve, per cui ben venga l'apertura che preconizza anche Luca. Sì.
Benissimo, siamo dunque giunti al termine. Noi non possiamo che ringraziarvi per essere stati con noi. Tematiche sulle quali, vero Martino, dovremo in qualche modo ritornare per approfondire alcuni aspetti. Io ringrazio Luca Medici, direttore della Scuola di Musica e Conservatorio della Svizzera Italiana, per essere stato con noi. A presto, Luca.
Grazie.
E salutiamo anche Elio Felice, insegnante e presidente della Commissione Musica della Federazione Bandistica Ticinese.
Grazie, saluti a voi.
Buona giornata a tutti.
Chiudiamo con un ascolto in cui convergono stili differenti, un duetto boogie woogie tra pianoforte e salterio appenzellese, il root beer reg, eseguito rispettivamente da Elias Bernet e Nicolas Sen.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.